Rap, parole in effetto, qua cervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto, è la morte mentale. Opponi resistenza a non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
E allora ciao a tutti e a tutte, questa è Radio Wombat, la vostra, la nostra stampa rassegnata, trasmissione tra quelle informative della nostra radio, e per chi ci conosce il benvenuto solito, per chi invece non ci dovesse conoscere anche qui una ritualità, il bigliettino da visita per dire un po' chi siamo. Giustamente, se ci ascoltate per la prima volta vi domandate che cos'è questa stampa rassegnata, vi diciamo con anticipo appunto che qui vi potete legittimamente aspettare di trovare la lettura, il commento, la critica e magari anche qualche voce informata sui fenomeni, sulle iniziative, sulle cose che vengono discusse appunto e scelte tra le tante notizie che escono nella cronaca locale, e appunto a partire da spunti di cronaca. Quindi guardiamo un po' i giornali, quelli che ancora fanno della cronaca locale, quindi essenzialmente per il territorio dell'area metropolitana fiorentina si parla della Nazione, si parla del Tirreno, che è uno degli ultimi giornali che si sono aggiunti in questa missione di fare la cronaca locale, e poi i più storici, Corriere Fiorentino e Repubblica di Firenze. Quindi a partire da questi si fa un po' di commento, si fa un po' di polemica, o come ho detto, se ci riusciamo, perché non sempre è cosa semplice, apriamo i nostri microfoni alle voci, alle istanze del territorio, quelle che più ci piacciono e che generalmente sono anche quelle in conflitto per un cambiamento radicale dell'esistente. Questa settimana si comincia subito con una brutta notizia, perché molto probabilmente questa stessa trasmissione la starete ascoltando in ritardo sulla sua pubblicazione solita, che solitamente avviene tra la domenica pomeriggio sera e il lunedì, perché purtroppo l'Internet Archive, che è un archivio libero di materiali che di pubblico dominio, no copyright e con licenze Creative Commons, che da anni custodisce e condivide un enorme sapere collettivo, oltre ad essere anche strumento a disposizione del nostro Wombat, e purtroppo ha subito un pesante attacco di DOS, per cui in questi giorni la crew è al lavoro, ma ancora non si hanno notizie, quindi al momento del completamento della mia trasmissione non sappiamo ancora quanto ci metteranno. Si possono seguire delle notizie sul sito, abbiamo pubblicato insieme anche al canale social quello che è la possibilità di seguire su Mastodon i lavori appunto di ripristino dell'archivio, ma ancora non è dato saperlo. Quindi questa è la prima comunicazione. Passiamo ora, diciamo, più propriamente alla vera trasmissione. Riprendiamo un po', come dire, anche con amarezza purtroppo, perché ci sono stati dei fatti incresciosi di cui ora parlerò leggendo tanti articoli di giornale che sono usciti a riguardo, però diciamo riprendo quello che è stato una discussione fatta anche la settimana scorsa proprio con l'intervento di Arturo del Sud Cobas, che aveva appena finito di raccontare, di raccontarci, di farci un aggiornamento, in qualche modo un racconto di come era andato, stava andando, di qual era la situazione che aveva portato alla necessità di uno sciopero addirittura in un giorno domenicale. Aveva appunto appena finito di raccontarci questa prima iniziativa di Strike Day, per l'appunto tenutasi di domenica, una domenica non casuale, perché purtroppo in certi ambiti del lavoro, in certi settori, tra questi, come sappiamo, o perlomeno come abbiamo imparato in questi anni, l'indotto del tessile nel senso più ampio del termine, con tutte le fabbriche diffuse che ci sono, con tutta la polverizzazione di contratti di lavoro, appalti, subappalti, catene, forniture, subforniture, vede impegnati lavoratori, a volte anche lavoratrici, al lavoro, addirittura domenicale. Da qui la necessità che ci raccontava la scorsa settimana Arturo, in nome e portavoce del Sud Cobas, di fare uno sciopero addirittura di domenica. Aveva appunto appena finito di raccontare anche a noi, aveva appunto lanciato anche l'iniziativa che si sarebbe dovuta tenere di giovedì 10 di ottobre, e appunto il giovedì appena passato, quando si sarebbe dovuto tenere un tavolo di trattativa insieme a dei sindacati confederali proprio sulla vertenza di Montblanc, che vede la produzione in via Gattinella, e quindi raccontandoci questa iniziativa ci dava per l'appunto appuntamento a giovedì 10. A giovedì 10 non ci siamo arrivati, o perlomeno non ci siamo arrivati regolarmente in modo lineare, o comunque insomma ci siamo dovuti arrivare in maniera un po' più rocambolesca, passando per dei fatti incresciosi che fanno il paio con quelli già visti avvenire purtroppo nel 2021, con la vertenza TechSprint. Per molti e per molte, spero, ascoltatori e ascoltatrici si ricorderanno quelle vicende. Nel caso in cui non le ricordassero, ovviamente la memoria della rete, diciamo così, in questo caso ci viene in soccorso. Potete ricercarla un po' dovunque digitando TechSprint, aggressione, lotta operaia, picchetto, picchiate al picchetto, insomma questo semplicemente per andare ai fatti. Potete, se volete, utilizzare anche il motore di ricerca interno a Radio Wombat, perché ce ne siamo occupati con loro e attraverso le loro parole, esattamente come quello che abbiamo fatto la scorsa settimana. E appunto questi fatti ci hanno riportato nuovamente alle aggressioni delle squadracce, praticate appunto a colpi di mazze, a colpi di calci e pugni sui lavoratori che sono in picchetto, in sciopero davanti appunto alle fabbriche, alle fabbrichette sparpagliate e polverizzate per il territorio della Piana Fiorentina tra Prato e Firenze. Questa volta è stato a Seano, dove appunto si teneva, proseguiva, si estendeva e continuava a insistere lo Strike Day lanciato appunto la domenica precedente, e c'è stata questa aggressione che si è tenuta nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9, diciamo o la notte fonda del martedì o l'alba, ancora prima dell'alba, perché era intorno alle 2 di notte, tra la mezzanotte e le 2 di notte del mercoledì 9 di appunto di ottobre. E vorrei a questo punto cominciare a guardare un po' quello che è uscito sui giornali, sperando e vedendo, ma ancora non ne ho la certezza mentre compilo la mia trasmissione, di poter parlare anche con i protagonisti di questa vicenda, se riuscirò, se mi sarà possibile mettermi in contatto con qualcuno di loro. Nello stesso tempo però, come mission di questa trasmissione, la lettura delle cronache. È chiaro che tutto quello che è successo ha avuto un certo riscontro anche mediatico. Questo, come sempre, diciamo, è oggetto di una valutazione in qualche modo ambivalente, perché è giusto e sacrosanto che la stampa mainstream si occupi, diciamo così, e occupi alcune pagine per parlare di quello che è successo. Dall'altra parte, il dubbio e il rischio che il parlarne sui giornali voglia in qualche modo sostituire o voglia costituire il surrogato di un darsi da fare da parte delle istituzioni e di coloro che tengono la briglia e stanno con le mani nelle stanze dei bottoni c'è, ed è assolutamente legittimo. Per cui, invece che agire, si parla, e invece che avere delle iniziative sul campo, si scrive, si fa scrivere, si rilasciano delle dichiarazioni ai giornali, che poi i giornali trasformano in articoli di cronaca, e poi le cose restano un po' come sono. È un dubbio più che legittimo, è un sospetto più che fondato, perché appunto lo abbiamo visto già succedere, e ora ho richiamato le aggressioni ai picchetti che ci sono state nel 2021 tra TechSprint e Dreamland. Certamente chiunque, diciamo, l'avvocato del diavolo della situazione potrebbe dire che quelle aggressioni, o meglio che queste aggressioni, non sono direttamente quelle, per cui chi è stato colpito la prima volta e la repressione anche in qualche modo giudiziaria o poliziesco, gli interventi istituzionali che ci sono stati hanno sortito qualche effetto e quindi le cose si sono date da un'altra parte, in un'altra fabbrica, con altri datori di lavoro, in altre aziende, con altri lavoratori protagonisti, e certamente in qualche modo è vero, però nello stesso tempo il sindacato e Sudcobas e soprattutto i lavoratori che con esso si organizzano hanno sempre puntato il dito non tanto sulla singola azienda o sul singolo imprenditore, ma su un sistema. E anche questa settimana appunto si conclude, diciamo così, con la manifestazione di domenica, per l'appunto domenica 13, lanciata per domenica, che speriamo abbia una partecipazione il più possibile di massa, al di là delle tante sigle anche rilevanti che hanno dato adesione. Adesso le vedremo attraverso gli articoli di cronaca. Speriamo appunto che colga nel segno e ancora una volta mette in evidenza le connessioni di questo sistema moda, di questo sistema degli appalti, e che il Sudcobas non ha paura a definire mafia, per cui una manifestazione che è ancora questa, anche questa volta, chiamata intorno allo slogan della manifestazione contro la mafia, perché di sistema mafioso si parla e di violenza esercitata in maniera mafiosa si parla, e di fronte ad essa siamo. Quindi vado a guardare insieme a voi i giornali per vedere un po' quello che hanno detto lungo questi giorni che appunto hanno seguito il 9 di ottobre, e le varie iniziative, anche quelle a caldo, con cui il sindacato ha risposto immediatamente a ciò che è successo. Questa lunga carrellata la faccio cominciare con la Repubblica di Firenze, che dice: Seano, picchetto sprangato, domenica la manifestazione. Assalto al picchetto in piazza per i diritti dei lavoratori. L'articolo è dell'11 di ottobre, appunto è già stata lanciata la manifestazione per domenica, e infatti la Repubblica lo mette subito in evidenza. Domenica manifestazione a Seano, Prato tra parentesi, dopo le botte agli operai. La fuga degli aggressori ripresa da una telecamera. L'assessora Monni auspica una grande partecipazione, l'adesione del PD, il messaggio del vescovo. Mentre la procura di Prato indaga per lesioni e gravi minacce sull'aggressione a colpi di spranga subita martedì notte dai lavoratori pakistani radunati in presidio all'esterno della pelletteria confezioni Lin Windong a Seano di Prato, la società civile e la politica si mobilitano in difesa dei lavoratori del distretto. Domenica è prevista una manifestazione indetta dal Sudcobas contro sfruttamento e lavoro domenicale, alla quale il PD toscano ha aderito con convinzione. Diventerà un'ulteriore occasione per denunciare il clima di violenza e sopraffazione che soffoca la manodopera straniera impiegata nel distretto tessile di Prato. Invitiamo tutti a prendere parte a questa manifestazione per sostenere e dare voce agli operai aggrediti da ignoti, affermano i Dem. Il corteo partirà alle 17 e sfilerà davanti alle fabbriche attive anche la domenica. Auspica una grande presenza, esorta l'assessora regionale alla sicurezza Monia Monni, perché se i lavoratori vengono sfruttati e picchiati è un fatto che riguarda tutti. Mi fermerei qui da leggere tutto quanto l'articolo, perché gli articoli sono diversi e ve ne vorrei dare conto il più possibile. Mi permetto quindi di dire solo qualcosa che comunque salta agli occhi, che è il fatto che da quello che è successo alle partecipazioni, alle adesioni, per cui siamo già al momento in cui parla la politica. Ecco che di questa aggressione non ne parla il sindacato, anche se vengono riportati qualche dichiarazione anche di Luca Toscano, tra l'altro non solo delegato Sudcobas ma anche uno dei quattro che è stato picchiato e ferito, appunto perché era presente al picchetto quella notte. Ovviamente a Luca tutta la nostra solidarietà, oltre che alla stima che ci accompagna già da diverso tempo per tutto il lavoro che stanno facendo con un impegno veramente ai limiti dell'umano. E però insomma la politica è quella che la fa da padrone anche nelle dichiarazioni, anche nei virgolettati, perché poi l'articolo continua con le dichiarazioni dei deputati di Fratelli d'Italia Laporta e Michele Pierotti, poi parla anche di Alessandra Nardini, insomma sono veramente tante le voci della politica che Repubblica preferisce anteporre, come abbiamo sentito con le dichiarazioni dell'assessore Monni, anche a quelle dei diretti interessati, anche a quelle dei delegati, anche a quelli di un delegato che è stato picchiato. Il Corriere Fiorentino, sempre l'11, lavoro e non solo, il corteo che chiama la Toscana. Non c'è bisogno di scomodare Karl Marx e il suo manifesto contro il capitalismo e lo sfruttamento operaio per avvicinarsi alla dolorosa storia dell'agguato al picchetto degli sfruttati pakistani nell'azienda cinese di Seano. Basta il libro di un prete, Don Milani, che negli anni 50 da cappellano di Calenzano indagò anche sulle condizioni di vita degli operai del tessile pratese e scrisse Esperienze pastorali. Non andrei oltre a questo, che poi fa un po' pensare, perché sembra voler dire non c'è bisogno di ricorrere a Marx, basta Don Milani, che è un po' come dire non c'è bisogno di mettere in discussione il capitalismo, ma basta riformarlo. Non so se nelle intenzioni del Corriere c'era un ragionamento di questo genere, ma la mia impressione così a caldo è un po' questa. Però insomma, comunque la denuncia c'è. Continua il Corriere, sempre per l'11 di ottobre, le fabbriche senza diritti nel distretto tessile. Parla Idris, uno degli sfruttati di Seano. Lavoro per 4 euro l'ora, 7 giorni su 7. Lavoro tutti i giorni, 4 euro l'ora, ho accettato solo per i documenti. Il racconto di Idris, in fabbrica dalle 10 alle 22. Se manco, perdo molto di più dei soldi. Ecco che qui c'è il riferimento appunto alle leggi sull'immigrazione, sulla migrazione, sulla permanenza dei lavoratori e lavoratrici stranieri nel nostro paese, che come i movimenti che sono attivi sul terreno dei diritti dei migranti e dei, più in generale, dei lavoratori e delle lavoratrici stranieri hanno messo più volte in evidenza, è andato proprio a creare questa situazione paradossale per cui permessi di soggiorno a punti e legare la permanenza in Italia al lavoro o ai più o meno veri contratti che ci sono, ha creato appunto queste situazioni paradossali per cui lavoratori e lavoratrici accettano condizioni di ogni tipo, non solo perché hanno bisogno di mangiare, ma addirittura per non essere respinti o più probabilmente, visto quello che succede, non essere poi scartati e depositati dentro quella categoria pigliatutto che diventa una prigione amministrativa della clandestinità, per cui non è detto neanche che ci sia il rimpatrio, però c'è sempre l'angoscia dell'essere presi, rinchiusi per dei periodi nei centri di identificazione espulsione, che poi cambiano nome, ne hanno cambiati tanti, fin dai primi CPT istituiti con la Bossi Fini, pure insomma a dover poi a quel punto lavorare a nero, perché non si può essere neanche messi in bianco o a contratto, per quanto i contratti poi vengano violati in tante forme, come evidentemente vengono violati dei contratti che prevedono il lavoro 12 ore al giorno, 7 su 7 o 6 su 7. Questo era appunto l'articolo del Corriere che, diciamo, merito, mi permetto di dare tra virgolette un voto, qualche stellina, perché perlomeno è passato da il sensazionalismo della notizia dei picchiati a riportare, a mettere in evidenza la realtà lavorativa, che è quello appunto poi su cui insistono e su cui insiste appunto il lavoro del sindacato, il lavoro del Sudcobas, che vuole mettere in discussione i rapporti di forza che ci sono tra padronato locale, istituzioni che quando non parlano, quando non si esprimono, quando non tutelano e non sono presenti, di fatto stanno agevolando questa situazione, e lavoratori e lavoratrici che a questa invece ricatti, a queste problematiche, sono di fatto lasciati a se stessi e abbandonati. È ancora il Corriere, tutti abbiamo sbagliato, anche noi, ma contro il mostro ora serve lo Stato. Pancini, la CGIL non era coi picchetti. Però cose positive ne abbiamo fatte, forse meno visibili. La denuncia: c'è un sistema che arricchisce pochi e impoverisce tanti. Ci sono evidenze di criminalità organizzata, il sindacato da solo non ce la fa. Prato, serve un piano straordinario del governo per Prato. Il segretario della CGIL di Prato, Lorenzo Pancini, racconta di un sistema che ha messo il territorio alle corde, una situazione di cui lo stesso territorio in parte sarebbe responsabile. Ora ci vuole un intervento dello Stato, come il governo ha previsto, un piano di contrasto in Puglia per il caporalato. Noi lo chiediamo per il distretto illegale. Come mai la CGIL non è in quelle fabbriche dove, dopo tanta omertà, ora si chiedono diritti? Chiede l'intervistatore del Corriere. Non è un problema se il sindacato che lì esiste sia confederale o autonomo. Un sindacato lì c'è e in qualche modo, in alcune di quelle aziende, c'è anche la CGIL. Questa, scusate, è veramente una risposta incredibile che potrebbe essere contenuta nelle famose supercazzole del Mulino Bianco, un nuovo prodotto che il Mulino Bianco ha messo recentemente in commercio. Scusate la battuta, lo capite tutti e tutte. E come dire, insomma, che ci sia la CGIL o ce ne sia un altro è la stessa cosa? Beh, direi assolutamente di no, e quindi è inutile arrampicarsi sugli specchi da parte del segretario della CGIL di Prato, Lorenzo Pancini che sia, o un altro prima di lui. Non è assolutamente la stessa cosa e non sono le stesse rivendicazioni quelle che vengono fatte. Non è solo un problema di presenza, come dire, noi ci saremmo stati, semplicemente quel giorno eravamo in ufficio, ma siamo tutti dalla stessa parte. Non è proprio affatto così. Ora non voglio entrare in una lunga questione, una lunga disamina, però le responsabilità del sindacalismo confederale proprio nella produzione, nel sostegno a un sistema legislativo che permette questa catena di appalti e subappalti, è evidente, è di fronte a degli occhi di tutti. E ammesso e non concesso, ammettiamolo pure, che sui nostri territori, proprio per lunga tradizione, ci siano dei settori anche dentro la CGIL, soprattutto raccolti intorno al gruppo della FIOM o alcune correnti minoritarie che di queste situazioni tentano di dare battaglia anche dentro la CGIL per un'azione più efficace, più vera e più significativa. Dobbiamo assolutamente per forza riconoscere, come d'altronde queste stesse correnti minoritarie dentro CGIL dicono e denunciano da tempo, che i vertici di CGIL su questa roba non ci sentono e non ci vogliono sentire. Per cui, se ci sono state le adesioni alla manifestazione in questi giorni, come è avvenuto altre volte di fronte a fatti gravi e incresciosi come quelli che sono accaduti per l'appunto nella notte tra martedì e mercoledì, con l'aggressione, con le botte, con le mazze, con le minacce addirittura di sparare, perché c'è stato anche questo. Le parole, è vero che sono parole e non sono fatti, però quando uno arriva e spranga e poi se ne va dicendo la prossima volta vi spariamo, certamente in qualche modo i polsi possono tremare con più legittimità che di fronte a solo parole. Quindi, anche se questa volta i fatti hanno smosso e hanno portato a delle adesioni, credo la valutazione sia quella positiva di avere degli alleati in più, nello stesso tempo le responsabilità sul passato, ma anche sulle modalità presenti, non si cancellano. Diceva che la CGIL in qualche modo è lì. Come? Insiste il Corriere. Abbiamo sindacalizzato due aziende cinesi facendo un lavoro di contrattazione senza mai aver avuto bisogno di fare un'ora di sciopero. Abbiamo introdotto lì elementi di novità nella contrattazione e raggiunto obiettivi. Il tema però è un altro. Come in questo territorio si affronta un problema lasciato crescere che riguarda un sistema che produce ricchezza in modo illegale sfruttando la vulnerabilità di alcune etnie. Si è fatto finta che il problema non ci fosse. Qui credo che si voglia andare ancora una volta a dare la responsabilità a qualcun altro. Questo qualcun altro probabilmente in questo momento è il governo. Come si è chiesto già un piano straordinario tipo quello della Puglia contro il caporalato al governo, anche qui si chiede al governo di cambiare le regole per quanto riguarda permessi di soggiorno e migrazioni, come se queste stesse regole non fossero state fatte anche dai governi di centrosinistra. Ma insomma, non andiamo appunto oltre, perché credo che su questo ci siamo già tutti e tutte. Vado invece a leggere ancora, sempre dal Corriere dell'11, c'è anche appunto, come già dicevo, tutto questo si intreccia, si incrocia senza sovrapporsi, ma credo a questo punto moltiplicandosi vicendevolmente. La tre giorni all'ex GKN, annunciata anche Greta Thunberg, che poi appunto abbiamo saputo esserci davvero, e anche questo riempie insomma in qualche modo il cuore oltre che le cronache. Questo era il Corriere, il Sole 24 Ore, Confindustria Toscana Nord preoccupati per le aziende irregolari. Quindi c'è anche il Sole 24 Ore, che da quotidiano del patronato, da quotidiano appunto che si occupa di vicende per come la mettono loro, economiche ed esclusivamente economiche, butta un occhio su questa vicenda, una realtà che deve fare inorridire una città consolidata, civiltà come Prato. Nel mirino le ditte cinesi denunciate dai lavoratori per sfruttamento a Prato. Servono controlli, alla base di tutto, spiega Confindustria Toscana Nord, c'è sempre lo stesso problema che questa associazione denuncia pubblicamente dalla fine degli anni 90. Aziende, soprattutto cinesi, irregolari, che ignorano i fondamenti stessi della legalità. Ecco, questa è la nota di Confindustria Toscana Nord, poi la vedremo di nuovo e anche forse un po' meglio, che parte con la litania del fatto che le irregolarità sarebbero commesse dalle ditte cinesi, quindi buttiamo tutta la colpa sui cinesi perché questo argomento, insomma, fa comodo e chiaramente è evidente a tutti e tutte voi e lo conosciamo perché è stato ripetuto veramente tante volte. Siamo quasi all'assurdo, per cui alla fine dei conti sembra che la vittima di tutta questa situazione sia la Confindustria, che urla dalla fine degli anni 90 che ci sono delle aziende irregolari e nessuno fa niente. Non si sa se ci sono o ci fanno, perché non si sa a chi dovrebbero rivolgersi quando di queste aziende cinesi se ne avvalgono addirittura e per lo più i grandi marchi. E quindi in queste catene di fornitura e subfornitura Confindustria, se volesse intervenire, potrebbe intervenire e avrebbe potuto farlo, se è vero quello che dice che è dalla fine degli anni 90 che esprime questa preoccupazione, avrebbe potuto farlo tagliando appunto le catene di fornitura dal punto di vista economico, una sorta di sanzione, se fosse vero che il mercato ha un'etica e fosse e sia moralmente orientato, avrebbero potuto appunto orientare moralmente e eticamente in base a questa scala di valori appunto le commesse di tante aziende che invece di Confindustria Toscana Nord fanno assolutamente parte, fino ad esserne addirittura i vertici o comunque le componenti più significative e più dinamiche dal punto di vista economico. E invece tutto questo non è successo, per cui queste sparate, queste dichiarazioni, queste lacrime di coccodrillo a me mi sembra lasciano un po' il tempo che trovano e siano le dichiarazioni del momento alle quali non dare neanche troppo peso. Comunque sui giornali è evidente che ci sono e ci saranno. Continuo con la Repubblica, diciamo riprendo il giorno successivo perché siamo passati al 12, trattati come bestie da anni, ora la città si accorge di noi. Seano Prato, pestaggi, cariche e fogli di via. Luca Toscano abbozza un sorriso mentre legge in rete il diluvio di attestati di solidarietà ai lavoratori pakistani della pelletteria confezioni Lin Weidong. Sfruttati da anni, ora finalmente la città si è accorta di noi. Tra gli operai di Seano dopo l'assalto, trattati come le bestie, lavoriamo 12 ore al giorno. Pestaggi, cariche e fogli di via. Luca Toscano abbozza un sorriso, scusate, questo era già stato anticipato nell'occhiello. Sono 7 anni che ci battiamo per la tutela dei diritti degli operai nell'indotto del tessile di Prato, dice il sindacalista del Sud Cobas, 32 anni, una delle 4 vittime della spedizione punitiva. Abbiamo subito diverse aggressioni da parte dei datori di lavoro, sgomberi della polizia, fogli di via per pericolosità sociale. Nessuno aveva mai detto una parola. Adesso, per la prima volta, sembra che la politica si sia accorta del problema. Ecco che Luca Toscano lo dice in modo molto chiaro e trasparente e mi sembra assolutamente vero, insomma, quello che ha detto. Sarà un caso, ma in fondo al budello d'asfalto accidentato che costeggia i 20 capannoni delle piccole ditte della manifattura e del tessile alla periferia di Prato, nella frazione di Seano, che è il comune di Carmignano, qualcuno ha cancellato perfino il nome della strada. Al fianco degli 8 lavoratori in protesta in via Galileo Galilei, per il momento ci sono solo il sindacato, altri operai e una pattuglia dei carabinieri. Eppure, dopo l'incursione dei 5 picchiatori armati di spranga, sembra che il gazebo montato a 2 passi dal cancello delle confezioni Lin Weidong sia diventato un simbolo dei diritti e della legalità. Uno strumento di denuncia capace di veicolare quello che tutti sapevano e che quasi nessuno voleva vedere. A Prato la manodopera straniera è impiegata anche con contratti part-time da 4 ore al giorno e lavora a 12 ore, dal lunedì alla domenica. Attenzione che queste cose non sono un virgolettato di Luca Toscano e del Sud Cobas, cioè è l'articolo di Repubblica, quindi c'è anche in qualche modo una sorta di piccolo veleno che viene rilasciato dall'articolo, perché dire che c'è solo gli operai, c'è solo il sindacato autonomo auto-organizzato Sud Cobas, eppure il presidio sembra un presidio di diritti, un simbolo di diritti e di legalità, un po' come dire che ci sono solo loro, ma tutta questa legalità dov'era fino a un attimo prima? E quindi l'articolo stesso, il giornalista stesso, ma anche evidentemente quindi il giornale di Repubblica, non può fare a meno di dare ragione alle parole e alle dichiarazioni del Sud Cobas, e che sono state riportate e dette in modo molto chiaro ed esplicito appunto da uno dei suoi portavoci, Luca. Tre giorni fa, 16 giugno 2021, erano gli operai in protesta feriti a colpi di mattone fuori dalla Texprint in via Sabadell. L'avvertenza per la regolarizzazione dei lavoratori durò 9 mesi, dal 18 gennaio all'11 ottobre 2021, ricorda Toscano. Allora la ditta aveva l'interdittiva antimafia, fummo aggrediti, nessuno disse una parola. Mettendole in fila, negli ultimi anni si sono consumate 23 aggressioni agli operai nel distretto costituito da 4.878 microimprese di confezioni, il 90% delle quali a gestione cinese. La domanda di sindacato è forte, spiega Toscano. Con lo sciopero collettivo indetto domenica scorsa abbiamo ottenuto la regolarizzazione dei contratti in 5 piccole aziende su 6. Domani c'è il corteo. Asif e i suoi 7 colleghi continuano a incrociare le braccia. Voglio farmi una famiglia in Italia, sospira, non sono una bestia, queste condizioni non lavoro più. Questa era la fine dell'articolo, dove appunto ho recuperato i numeri dati da Luca sulla questione di quante aggressioni, quanto è stato lungo e quanto è lungo e quanto lo sarà ancora il lavoro di sindacalizzazione in questo distretto. Passo avanti, dove il Corriere dice: domani a Seano anche la CGIL alla manifestazione dopo le sprangate al picchetto. È il 12 ottobre, Prato. La CGIL cambia idea sulla manifestazione di domani, dove la notte tra martedì 8 e mercoledì 9 c'è stato l'assalto a colpi di spranga in un presidio di lavoratori pakistani. Il sindacato, al contrario di quanto era stato spiegato giovedì, ha deciso ieri di partecipare. È importante ribadire il no a ogni tipo di sfruttamento sul lavoro, che è inaccettabile il verificarsi di certe intimidazioni, scrivono in una nota. In relazione allo studio e alla lotta dello sfruttamento nel distretto del Pronto Moda si muove anche un altro sindacato confederale, la CISL, che proprio oggi inaugura una serie di incontri di orientamento sul sistema delle regole e sulla tutela dei diritti con un gruppo di lavoratori pakistani. L'obiettivo è arrivare a un percorso condiviso fatto di interventi coordinati, chiarisce il segretario confederale CISL con delega su Prato, Marco Bucci. Parole di rammarico giungono infine da Confindustria Toscana Nord, che sottolinea come, accanto al rammarico, l'amarezza e la preoccupazione, non ci sia spazio per la sorpresa riguardo alle dinamiche violente emerse. Quello che accade è il frutto avvelenato di decenni di noncuranza. Ecco ancora una volta le dichiarazioni della Confindustria Toscana Nord, che non si sa appunto, come ho già detto, perlomeno dal mio punto di vista a questo punto, con chi pensa di rifarsela e a chi crede di rivolgere la sua giaculatoria. E invece ecco la CGIL che addirittura ci fanno sapere dal Corriere che ci ripensa, per cui prima avevano evidentemente pensato di non andare neanche alla manifestazione, poi invece hanno pensato di andarci. Chissà se sono stati tanti attestati di solidarietà a fargli cambiare idea, se è più la paura di perdere dei consensi, diciamo, a sinistra nei settori del lavoro a farli muovere, oppure se sia una maggiore convinzione di alcuni suoi aderenti. Questo non lo sappiamo e probabilmente non lo sapremo mai definitivamente, però insomma la CGIL ha deciso di esserci. Vedremo poi se ci saranno 20 bandiere tenute da 5 mani o se ci sarà in qualche modo anche una base della CGIL che funzionari sono in grado a volte di mobilitare quando è il caso e quando conta. Vedremo un po' quello che di fronte a certe situazioni e in certi momenti è questo sindacato, che ha dato prova tante volte di saperci essere quando le cose vengono messe in discussione per sé, ma non è detto che ci sia quando le cose vengono messe in discussione da altri lavoratori, anche se si va per l'appunto a insistere sulla ciccia dei rapporti di forza tra padronato, capitale e lavoro. La Repubblica diceva agguati e roghi tutte le indagini della procura, agguati, roghi e maxi affari tutte le indagini della procura. I fascicoli aperti sulle zone d'ombra in alcune aziende, l'ultima inchiesta su un pestaggio a luglio, decreto di giudizio immediato per 5 cinesi. La vittima fu accerchiata e accoltellata, la procura, in gioco il mercato delle grucce. Qui si fa appunto un po' un punto sulle indagini, che sono tante e è sempre difficile anche capire quello che si muove, perché poi le indagini le fa la magistratura, ci danno delle informazioni a indagini avvenute, ma tutto ciò che sta succedendo lo sanno loro. Noi ci limitiamo a confermare in qualche modo il fatto, i sospetti legittimi che si stia parlando e che siamo di fronte ad un sistema, tenendo anche conto che recentemente, lo ricorderete perché ne abbiamo anche parlato, ce lo raccontava Fru, dentro le indagini che avevano seguito proprio le iniziative di denuncia e di sciopero e picchetto del Sud Cobas, c'era stato anche l'arresto del capo dei Carabinieri Turini, che era risultato essere in qualche modo corrotto e connivente con delle aziende illegali e sporche. La Nazione riporta contrattacco, così lo definisce, di Toscana Nord Confindustria. Marcello Gozzi, direttore di Confindustria Toscana Nord, per non apparire razzisti, fatti meno controlli. Ecco che qui siamo addirittura al capolavoro, per cui il rovesciamento della realtà è totale, addirittura sarebbe stato la volontà di non sembrare razzisti a fare sì che non ci fossero i controlli. Ecco qua, quindi non è vero che è il mercato, non è vero che è l'industria che si avvale di queste collaborazioni con aziende che praticano ipersfruttamento e che ricorrono anche alla violenza laddove i lavoratori vogliono mettere in discussione le proprie condizioni di vita e di reddito, ma invece sarebbe stato appunto una tolleranza così motivata da valori antirazzisti, per cui in sostanza ecco che la colpa appunto alla fine è quasi degli attivisti, insomma, che sono anche antirazzisti. Mi sembra che si possa solo ridere o irridere dei commenti come questi, fatti da coloro appunto che trasformano in profitti le condizioni di vita di merda che vengono inflitte ai lavoratori e alle lavoratrici in certi settori. La Nazione, poi siamo arrivati al 13, quando Nazione e Corriere Fiorentino ci raccontano, lo farò solo con i titoli perché abbiamo già letto tanto e parlato per una quantità di tempo veramente infinita, che ci sono stati i controlli. Ecco che queste vicende, come spesso succede, appunto è già successo, forse non perdere troppo il passo con la realtà e non essere superati o non lasciare troppo spazio solo a dei billatori, come vengono considerati quelli dei sindacati autonomi, si fa intervenire la finanza e anche i vigili del fuoco, per cui il 12, e qui sul giornale ci va il 13, succede che Finanza Asseano blitz nell'azienda dopo il pestaggio, titolare indagato per sfruttamento del lavoro. La finanza nei capannoni di Seano, titolare indagato per sfruttamento, il blitz con i vigili del fuoco e la ASL, oggi la manifestazione dei Cobas con CGIL e PD. Ecco che arrivano i vigili del fuoco, c'è anche la foto dei vigili e della guardia di finanza con i baschi verdi davanti ai cancelli, lo dice anche la Nazione, botte agli scioperanti, indagato e perquisito il titolare della ditta, il distretto pratese sotto shock, le indagini e le reazioni, operai in sciopero picchiati, anche il titolare della ditta accusato dell'attacco squadrista, sarebbe uno dei quattro aggressori, la finanza perquisisce l'azienda a conduzione cinese di Seano, oggi la manifestazione organizzata dai sindacalisti del Sud Cobas a fianco dei lavoratori, per cui ecco che appunto c'è stato prontamente l'intervento della finanza e dei vigili del fuoco. Tutto questo ha un suo perché, direi che in qualche modo fa anche piacere che ci sia un intervento istituzionale, va anche detto e ricordato che iniziative di questo genere poi, che hanno a che fare con il ripristino della legalità o con la cosiddetta sicurezza, hanno invece a che fare fino a un certo punto con le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, che spesso e volentieri poi restano come erano o addirittura rischiano di peggiorare, perché se poi l'unico esito di queste indagini, del lavoro degli inquirenti, del lavoro delle forze dell'ordine adesso collegato è quello di far chiudere delle aziende, poi i lavoratori restano a casa, nessuno li rimpiega, nessuno li rimpiazza e addirittura il paradosso è che la ricattabilità di certi lavoratori aumenta anziché diminuire con l'aumento e con il ripristino della legalità. Per cui insomma andiamo sempre con i piedi di piombo laddove ci sono delle iniziative, laddove lo Stato prende appunto l'iniziativa, e sarebbe invece da ascoltare di più quelle che sono le richieste dei lavoratori, quelle che sono le richieste del sindacato che in qualche modo li sta organizzando. Ma chiaramente tutto questo va da sé, e va da sé che coloro che invece predispongono un'iniziativa di intervento, un'iniziativa di indagine, un'iniziativa anche eventualmente di blocco e di chiusura, non per forza rispondano alla volontà di rovesciare proprio i rapporti di forza, se non addirittura al contrario, a quella di far finta di cambiare qualcosa per poi normalizzare la situazione e ritrovare gli stessi protagonisti dello sfruttamento, gli stessi sfruttati esattamente nelle stesse posizioni di prima, magari un po' più là. Da Seano ci si sposta a Prato, da Prato ci si sposta a Seano e poi via così fino all'infinito. E d'altronde è quello che sta succedendo, che ad ogni passo e ad ogni ciclo di iniziativa, di lotta e di cronaca rischia di succedere. Facciamo una pausa musicale, poi torniamo in voce. Bene, riprendo il microfono, rientriamo in voce. Se vi siete collegati adesso avete ascoltato solo la pausa musicale fatta con Capone e Bunt Bunt, una canzone di alcuni anni fa però dedicata ai Fridays for Future, che ci serve anche a passare agevolmente al prossimo, diciamo, capitolo della stampa rassegnata di questa settimana, che tra un po' sentirete. Se, come dicevo, vi collegate adesso e vi siete persi la parte iniziale della trasmissione, abbiamo fatto una lettura a volo d'uccello, soffermandoci su alcuni passaggi, su alcuni articoli a me significativi, che commentavano, raccontavano quello che è successo questa settimana con l'aggressione di martedì notte, tra martedì 8 notte e appunto l'alba del mercoledì 9 di ottobre, aggressione ai danni degli operai in picchetto, in sciopero, in lotta di fronte alle fabbriche nell'indotto del tessile di Prato e Seano. Tutto quello che si è sviluppato in questi giorni, compresa la manifestazione di domenica 13, alla quale appunto sono arrivate le cronache che abbiamo commentato. Proseguiamo appunto, come ho detto, passando a quello che è stato le iniziative del fine settimana, che si sono interconnesse, diciamo così, anche alla manifestazione del 13, appunto, come ho detto, Aurora, in solidarietà con gli operai aggrediti, con il Sud Cobas e con tutto il lavoro nel settore tessile. Le iniziative che si sono sommate e forse possiamo dire moltiplicate a vicenda sono state anche lo sciopero per il clima e con questo la tre giorni di iniziative in GKN legate appunto agli stati generali possibili e fattibili della giustizia climatica e sociale. Ne parleremo con Zoe dei Fridays for Future e mi risentirete immediatamente nell'introduzione fatta al suo intervento. Eccoci alla stampa rassegnata di Radio Wombat questa settimana per dare spazio e ascoltare quello che è successo dalla viva voce dei Fridays for Future di Firenze nel fine settimana abbastanza impegnativo e interessante, in cui è andato in scena, diciamolo così, lo sciopero per il clima e anche una importante, davvero interessantissima, serie di iniziative che si sono svolte in quelle di GKN a Campi Bisenzio. Ovviamente lo sfondo di tutto questo sono i tantissimi eventi meteorologici collegati alle alterazioni climatiche di questi anni, che il movimento di Fridays for Future, non unico ma insomma sicuramente protagonista di questa serie di iniziative e anche di questa forte presa di coscienza che ha investito soprattutto i settori più giovani della popolazione, ha indicato con puntualità, e purtroppo, diciamo così, puntualmente si verifica quello che era stato previsto. Abbiamo alluvioni, abbiamo siccità, abbiamo addirittura gli uragani, quelli più importanti, più potenti, più forti, davvero impressionanti anche nelle immagini, che purtroppo suscitano un'attenzione che può diventare anche feticismo e sensazionalismo, ma sono gli eventi che stiamo vedendo in Florida, negli Stati Uniti, prima Helen, poi Milton. Insomma, quello che avevamo visto con l'uragano Katrina sembra superato diverse volte, insomma, diciamo così, nell'ordine di grandezza. Io vi faccio così una brevissima introduzione, forse già troppo lunga, per stimolarvi a parlare di quelli che sono stati i tanti temi sul tavolo di questa iniziativa di sciopero e anche delle discussioni alla GKN. Non solo il clima, o meglio il clima, ma insieme a tanti altri addentellati del nostro sistema che continuano a rendere le mobilitazioni anche più difficili. Il decreto di legge 1660, rinominato e ribattezzato DDL Manganello, per appunto la sua caratteristica di inasprimento repressivo nei confronti delle mobilitazioni, comprese e proprio focalizzando anche su quelle climatiche e quelle ambientali, e poi anche il ruolo dell'ENI, il greenwashing che continua a far parlare di maltempo i principali media mainstream, cancellando, occultando ogni riferimento ai cambiamenti climatici e a quello che è ovviamente il ruolo dello sviluppo capitalistico e delle dinamiche del mercato globale. Tutto questo insieme anche alla presenza, perlomeno annunciata, di Greta Thunberg in GKN. Io vi lascio la parola per un intervento libero su quello che appunto è successo in questi giorni in quel di Firenze, in quel di GKN, ma ovviamente per fare un punto e un aggiornamento su quello che è lo stato del movimento dei Fridays for Future dentro questo passaggio che per il nostro paese è sicuramente complicato da questo governo, che affronta ogni questione con gli strumenti dell'ordine pubblico, della repressione e anche della censura. Noi evitiamo di censurare, anzi apriamo i microfoni e sentiamo appunto dalla viva voce di chi li ha organizzati questi eventi su Firenze, che tipo di riscontro, di partecipazione hanno avuto e che aspirazioni hanno, avevano e avranno.
Grazie per questo spazio in Radio Wombat. Ormai è una certezza dopo ogni sciopero globale per il clima. Allora, che cosa è successo in questi giorni e che riscontri abbiamo avuto? Come stavamo iniziando a dire, c'è stato lo sciopero globale per il clima venerdì mattina e a seguire la 3 giorni di reindustrializzazione dal basso in GKN, con sabato un momento assembleare per iniziare a parlare della possibilità di un percorso verso degli stati generali per la giustizia ecologica e sociale. A questo evento hanno partecipato, io ero presente, anche delegazioni internazionali, dal Regno Unito, dalla Germania, dai Paesi Baschi. È stato davvero davvero interessante e intenso. C'è stata anche Greta Thunberg, confermo, l'ho vista e mi è passata anche accanto. E dunque, partendo dall'inizio, da venerdì mattina, c'è stato, come ormai da 5 anni a questa parte, lo sciopero globale, che a Firenze ha avuto luogo con una piazza statica, intensa di interventi da parte di tutte le associazioni, comitati, collettivi, sindacati studenteschi, progetti e campagne che rientrano in quella che è la visione ecologica verso cui noi aspiriamo, aperta da un momento flash mob riuscito davvero bene. C'è stata anche tanta copertura mediatica, cosa che in realtà non ci aspettavamo, dato che comunque l'attenzione mediatica su questi temi è calata tantissimo, anche dovuto per questo clima di repressione e di censura che stiamo vivendo sotto il governo Meloni. Infatti argomento di apertura di questa piazza è stato proprio questo, ovvero il governo, piuttosto che creare vera sicurezza per le persone, mettere in atto piani di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, perché non possiamo negare che in realtà gli effetti li stiamo già subendo adesso e dovremo comunque anche affrontare quelli che sono gli effetti dell'aumento delle temperature, comunque, che si stabilizzeranno, si spera, al 1,5 gradi entro la fine del secolo. Dicevo, invece di creare sicurezza per le persone, il governo preferisce beffarsi dei cittadini e degli attivisti. Cioè, giusto un giorno prima dell'alluvione del mese scorso, che ha colpito l'Emilia Romagna e anche le Marche, la Meloni, a braccetto con il presidente di Confindustria e l'appoggio di Eni, ha sferrato un attacco plateale contro il Green Deal, che già di per sé è fin troppo moderato. Ed è come, prendendo in prestito le parole di un giornalista bravissimo, Ferdinando Cotugno, è come sentire una premier attaccare i vaccini proprio durante un picco di contagi, per capirsi. E questa triade non solo ostacola il Green Deal, ma pompa finanziamenti il settore militare, si rende complice di genocidio in Palestina e addirittura intenzione di perpetuare colonialismo fossile nel continente africano, in particolare in Algeria, con il piano Mattei. Quindi noi siamo ostaggio di giganti del fossile, dove l'amministratore delegato Eni è una sorta di ministro degli esteri aggiunto che condiziona le politiche energetiche nazionali e non il contrario. Oltre a questo, per il governo è più importante criminalizzare il dissenso invece che portare, come accennavo prima, vera sicurezza alle persone. Però, come abbiamo anche ribadito in piazza, quando la nostra casa viene occupata da un'alluvione, quando le infrastrutture vengono danneggiate, le strade via via crollano, non possiamo mettere le manette all'acqua oppure aspettarci che venga la Sant'Anche con gli elicotteri a soccorrerci. Quindi ecco, non abbiamo neanche risparmiato le amministrazioni locali e regionali in questa piazza, perché certo il governo non solo non sta facendo niente, ma sta facendo passi indietro, però anche le regioni avrebbero la possibilità, e alcune regioni l'hanno anche già fatto, di redigere delle strategie regionali di adattamento ai cambiamenti climatici per una governance più snella e reattiva, come hanno fatto Lombardia, Emilia Romagna e Puglia, per appunto muoversi in tempo in caso di emergenze dovute al cambiamento climatico. E la Toscana potrebbe accedere a fondi europei come il Next Generation EU, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione, però per l'accesso a questi fondi è necessario presentare progetti e partecipare a dei bandi, e l'attività di programmazione della regione va fin troppo a rilento. Serve quindi anche un impegno più deciso e costante da parte dei governi locali. E questa piazza infatti è stata dedicata proprio anche a questo focus regionale, perché con la premessa che abbiamo fatto prima, no, su questo clima di repressione e di dissenso, è comprensibile che il morale sia basso e che quindi quello che ci sembrava molto più facile da raggiungere nel 2019, ovvero riuscire a rispettare quelli che sono gli accordi internazionali sulla decarbonizzazione, sembrano molto appunto più lontani, e abbiamo convenuto insieme a tutte le realtà presenti in piazza che fosse altrettanto importante portare all'attenzione quelli che sono obiettivi politici raggiungibili da livelli di governance più vicini a noi. Si parla in questo caso delle amministrazioni regionali e locali. E infine, ma non per importanza, questa piazza appunto è stata pensata anche proprio per, dato questo clima di censura e di bassissima attenzione generale mediatica, per dar voce a quelle che sono tutte le realtà solidali, le campagne, anche progetti che già ora stanno facendo qualcosa, che si stanno impegnando per contribuire alla realizzazione, al cambiamento verso una società ecologica e giusta, quella che noi, verso cui noi aspiriamo. E infatti abbiamo dato parola non soltanto appunto alle realtà solidali per una piazza intersezionale come Studenti per la Palestina, Giovani Palestinesi, Amnesty Giovani Firenze, Ultima Generazione, ma anche a la campagna Firenze 30, l'associazione Procer, quella che sarà poi verrà ufficializzata il 26 ottobre come Alleanza per la Giustizia Ecologica e Climatica, che è un'alleanza, la formalizzazione di quella che è già una, comunque di fatto un'alleanza tra tutte le associazioni ecologiste e non sul territorio fiorentino, ma aperta anche ovviamente a associazioni provenienti da altre parti della regione, e anche a attività in realtà di resistenza come Mondeggi Bene Comune e ovviamente come sempre non possono mancare i lavoratori e le lavoratrici della fabbrica GKN. E abbiamo ritenuto importante proprio stressare anche questo lato della piazza, dare spazio a questo lato della piazza, perché per noi che scendiamo in piazza da 5 anni, ma per tutti quelli che scendono in piazza con noi da 5 anni, è altrettanto importante prendere respiro, cioè riempire i nostri polmoni di ossigeno in questa che è una maratona sostenuta, perché sin dall'inizio sapevamo che non sarebbe stata una cosa veloce, ma e quindi non una corsetta ma una maratona intensa, e abbiamo bisogno, ed è necessario per la causa, per il nostro spirito, dare la possibilità a queste realtà di avere il loro spazio e di ispirarci, e far vedere che nonostante tutto questa volontà politica di cambiamento è impossibile da silenziare. E noi venerdì siamo stati la dimostrazione che questa volontà politica non verrà mai silenziata, e che anzi il silenzio è una scelta pericolosa in questo clima. E quindi bene, questa è stata la piazza di venerdì, che ha aperto di fatto il 3 giorni in GKN, e che è stato anche un momento di rinnovo ovviamente di quelle che sono le mobilitazioni per la giustizia ecologica, perché climatica è riduttivo, non si parla soltanto di clima. Abbiamo anche rilanciato quella che sarà la mobilitazione del 26 ottobre a Pontedera con Rifiuti Zero Toscana e tantissime altre associazioni aderenti, e basta. Questo è stato il racconto della piazza, e sì, la partecipazione è molto minore, però è anche un po' un calo fisiologico di tutti i movimenti di qualsiasi cosa, ed è normale in questo clima pesante. Quindi, per concludere, che aspirazioni avevamo, abbiamo e avremo? Fridays for Future è un appuntamento di tutte e tutti, non è una battaglia settoriale ma trasversale da tutte le problematiche di questa società. È un appuntamento che ormai è scavallato 5 anni, quindi probabilmente ci rivediamo prossima primavera, e ci auguriamo che questo percorso aperto da GKN sabato in fabbrica possa concludersi, o comunque possa sfociare in quello che sono davvero degli stati generali per la giustizia ecologica e climatica. Noi puntiamo a questo e vediamo come si evolvono le lotte, e continueremo a convergere. E basta, credo di aver sforato forse anche il tempo. Ci rivediamo al prossimo sciopero globale per il clima. Ciao a tutti.
E allora grazie davvero Zoe, l'avrete riconosciuta perché appunto, come ci ha detto, siamo ormai un appuntamento fisso dopo ogni sciopero globale per il clima. D'altronde siamo convinti che sia proprio una delle principali problematiche aperte nelle nostre comunità e nelle nostre società. L'avete appunto riconosciuta, era Zoe, portavoce dei Fridays for Future di Firenze. Grazie ancora e grazie davvero per il tuo racconto, per le tante cose che ci hai detto. Crediamo anche noi che tutto sommato sia stata una prova superata da parte del movimento dei Fridays for Future. In una situazione in cui tutto davvero sta facendo difficoltà, sarà probabilmente per il clima pesante da parte del governo, ma chi lo sa quanti altri fattori, quante altre variabili si intersecano in momenti come questi, dove siamo chiamati a impegni molteplici e davvero estenuanti. Grazie ancora Zoe, grazie a Fridays for Future. Bene hai fatto a ricordare tra le tante cose anche la manifestazione a Pontedera del 26 d'ottobre, di cui abbiamo parlato anche noi la scorsa settimana, una manifestazione sul ciclo dei rifiuti, così si dice insomma in queste vicende qua, che vanno avanti da anni. Fortunatamente abbiamo scongiurato l'ipotesi di inceneritore per Firenze, ma altri territori, come ci hanno ricordato anche in Piazza Santissima Annunziata gli abitanti di Montefoscoli, Legoli e Peccioli, continuano a smaltire i rifiuti anche dell'area fiorentina, per cui tutti e tutte il 26 di ottobre a manifestare a Pontedera. Credo che abbiamo detto tante cose anche questa settimana, ci possiamo salutare sperando appunto che Archive, come dicevo all'inizio, si riprenda presto e che anche Wombat con Archive possa tornare a funzionare alla grande. A tutti e tutte voi un grande ciao!